Il primo tema è quello del diritto comunitario delle politiche fiscali, ce lo presenterà la professoressa Maria Cecilia Fregni dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Tutti noi sappiamo che il tema delle politiche fiscali è uno dei temi più controversi, non soltanto nei paesi nazionali, ma nei paesi membri, ma anche a livello dell'Unione Europea, dove si scontrano delle visioni veramente opposte, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle eventuali tasse, sia dal punto di vista del modo in cui poi queste tasse dovessero essere poi eventualmente spese. Comunque oggi ci concentreremo su quello che l'Unione Europea fa oggi e forse dire qualcosa anche, professoressa, delle nuove frontiere di questa competenza sarà sicuramente possibile. Prego, professoressa.
Grazie Presidente, grazie a tutti gli organizzatori di questa importante settimana dedicata a Renzo Imbeni, settimana di formazione. Io entro subito nello specifico del tema che mi è stato assegnato e dico subito che è un tema complesso, controverso, cerco di essere il più possibile semplice, ma tenete presente che le questioni fiscali hanno un elevato grado di tecnicismo, quindi scusatemi se forse certi passaggi potranno sembrare involuti, ma appunto chiedetemi spiegazioni. Pensavo di strutturare il mio intervento, spezzandolo eventualmente in tre parti, con una breve premessa di inquadramento generale, poi dobbiamo vedere qual è il grado di integrazione a livello europeo in relazione alle politiche fiscali, che tipo che strumenti sono stati adottati, che tipo di imposte sono maggiormente coinvolte nel processo di armonizzazione o di ravvicinamento appunto sul piano comunitario e poi vedere quali possibili prospettive future ci possono essere. Partiamo però subito da un dato molto realistico. Il dato realistico è questo: gli Stati cedono con molta fatica, con moltissima fatica, la loro sovranità fiscale. È uno dei punti nevralgici nell'attività di uno Stato, l'aspetto del prelievo dei tributi. Decidere quali tributi devono essere prelevati, viene detto da alcuni dalle tasche dei cittadini, ma è ovvio che la funzione del tributo è una funzione redistributiva. Io pago le tasse, in cambio ottengo dei servizi pubblici, che voglio però che siano di buona qualità. Quindi gli Stati in questo sono particolarmente gelosi e non a caso applicano con pervicacia il criterio della unanimità. Basta che uno dei 27 Paesi membri dica no, non siamo d'accordo, che tutto si blocca. Non solo, più spesso, perché a volte non si arriva nemmeno al veto, si porta avanti, c'è un dilatare nel tempo. Io vi richiamo, non so se avrò tempo di parlarne, ma eventualmente guardatela se ne avete la curiosità, una risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 che la dice lunga sullo Stato, sugli ostacoli e sulla farraginosità del rapporto, proprio perché appunto gli Stati membri da questo punto di vista, insomma, fanno fatica ad attuare una vera politica fiscale uniforme. Fanno fatica, ma nello stesso tempo si rendono conto che è necessaria una politica coordinata, una politica in qualche modo armonizzata. Partiamo anche da un altro discorso di premessa. Paradossalmente la competenza fiscale dell'Unione Europea è di portata limitata, cioè l'Unione allo stato attuale non dispone di un potere di creare un proprio sistema di imposte, non può fissare delle imposte, dire oggi creiamo il tributo per l'Europa, e neppure dispone di un potere illimitato sui sistemi fiscali nazionali. Quindi può soltanto predisporre una armonizzazione di alcuni settori impositivi e invitare e impostare un ravvicinamento delle legislazioni. Questo è quindi il punto di partenza, una situazione ancora molto da costruire, anche se in molte parti la costruzione è avanzata. Quindi per certi versi siamo ancora un pochino in uno stato non ancora iniziale, ma i primi passi, per altri versi siamo in uno stato più invece maturo. Allora distinguiamo a seconda dei tributi, perché abbiamo dei tributi, quelli doganali, in cui c'è un forte grado di ravvicinamento, di uniformazione, i tributi in materia di imposizione indiretta, imposta sul valore aggiunto, accise, imposte sulle raccolte dei capitali, dico subito, prima di evitare problemi, le accise cosa sono? Sono delle imposte su determinati tipi di prodotti, gas, benzina, gas metano, benzina, quindi gli oli minerali, i tabacchi, gli alcol, quindi sono prodotti particolari che hanno delle caratteristiche del tutto peculiari. Quindi un grado di armonizzazione accentuato in questo campo. Nel campo delle imposte dirette invece la situazione è diversa, anche perché non c'è nel Trattato dell'Unione Europea un input specifico, non viene detto devono essere armonizzate le imposte sui redditi. E allora è vero che lo si ricava lo stesso, questo concetto di armonizzazione o di ravvicinamento, perché comunque solo si ricava da altre norme, perché anche nel campo dell'imposizione diretta vige il rispetto della non discriminazione anche in campo fiscale, vige il divieto di aiuti di Stato, vige il rispetto delle libertà fondamentali. Voi vi chiederete forse, ma che se è utile che le normative siano uniformate nell'ambito fiscale? Questo è un punto su cui tra l'altro converrebbe discutere, perché ci accorgiamo che in realtà nell'ambito degli Stati membri c'è chi vuole mantenere, soprattutto a livello di imposizione diretta, delle differenze, perché può far comodo, anticipo un tema che forse tratterò più avanti, la competizione fiscale, gli Stati che si fanno competizione tra di loro per attirare ricchezza. Quindi c'è una fair competition, una competition quindi che rimane entro certi limiti, e una invece competizione fiscale sleale in cui gli Stati fanno gli sgambetti. Ecco, ci sono addirittura degli Stati che vengono considerati a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paradisi fiscali, ce ne sono anche in Europa, anche se non fanno parte dell'Unione Europea, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco, ma anche all'interno dell'Unione Europea, badate bene, ci sono delle forti differenze. Il Lussemburgo non è un paradiso fiscale, però attrae molto i capitali, e c'è una ragione, insomma, perché poi è ovvio che qui sto parlando soprattutto dei contribuenti, quelli più forti, quindi non il piccolo impiegato, il piccolo dipendente che non si muove. Qui sto parlando delle grosse società, di persone che hanno grossi patrimoni e che quindi hanno modo di curare o di farsi curare il cosiddetto tax planning, cioè di andare a vedere dove possono pagare di meno. Altro problema che affronterò probabilmente anche questo più avanti è il caso il problema enorme della evasione fiscale e delle forme di frode a livello fiscale. Ecco perché è vero che in ordine sparso non conviene andare, perché certe forme di evasione fiscale devono essere coordinate, la lotta meglio all'evasione fiscale. Ci deve essere un coordinamento, ci deve essere uno scambio di informazioni, anche perché spesso, immagino che sia intuitivo anche per chi non si occupa di questioni fiscali, l'evasione fiscale non è altro che il riflesso di altre forme di illecito, quindi riciclaggio di denaro sporco, contrabbando e compagnia andare. Altro problema, non so se riuscirò a trattarlo, attenzione, ve lo richiamo soltanto, una cosa è l'evasione fiscale, un'altra è l'elusione fiscale, che opera nel campo anche internazionale. Cosa significa? Significa servirsi di strumenti giuridici leciti, ma semplicemente per aggirare le imposte, per non pagare le imposte. Io utilizzo le Anstalten, oppure certi anche strumenti, anche proprio derivanti, cioè tipici strumenti appunto validi, ma con quel solo scopo. e si arriva a delle forme di elusione fiscale molto sofisticata. Detto questo, faccio un passo indietro e allora vediamo il grado di integrazione. Vi dicevo prima, però ecco, vi ricordo anche, se ci sarà modo, vorrei farvi alcuni esempi, anche il grado di pervasività che il diritto comunitario ha raggiunto, nonostante le enormi difficoltà, questi passi lenti, passi avanti e passi indietro, anche in altre tipologie di imposte. Guardate che praticamente anche nel campo, per esempio, si sta parlando moltissimo di federalismo fiscale proprio in questi giorni, i nuovi tributi che le regioni, le province, i comuni potranno istituire, però attenzione, nell'ambito di principi di coordinamento comuni, di norme di coordinamento comuni, sarebbe un errore spaventoso pensare che la regione Emilia-Romagna può fissare i propri tributi arbitrariamente rispetto alla Lombardia, eccetera. Ecco, anche in campi come questi, che ci sembrano molto localistici, interviene chi? La Corte di Giustizia, la Commissione Europea, a fare un vaglio attento, perché bisogna verificare se superano nuovi tributi l'esame anche sul piano comunitario. Forse ne avrete sentito parlare sui giornali, la cosiddetta tassa sul tubo o la tassa sul lusso. Cos'era? Non ne parlo adesso. La tassa sul tubo era un tributo cosiddetto a carattere ambientale, sedicente a carattere ambientale, promosso dalla Regione Sicilia, regioni a statuto speciale, quindi pensavano di andare avanti rispetto alle regioni a statuto ordinario. Le cosiddette tasse sul lusso sono un trittico di tasse che era stato impostato dalla Regione Sardegna. E ecco, la prima, la tassa sul tubo, è stata subito censurata dalla Corte di Giustizia dicendo che viola la libertà di circolazione delle merci. Era in realtà, non voglio lasciarvi in sospeso questo punto, è la tassa sul gasdotto che passa dall'Algeria, c'è la tassa, c'è un gasdotto che passa dall'Algeria e arriva al continente italiano. La Regione Sicilia diceva, io voglio tassare questo gasdotto per il passaggio sul mio territorio e poi devolvo questa imposta per migliorare l'ambiente. Ma pur essendo giustificato, perché era buona l'idea, miglioriamo l'ambiente, tuttavia prevale, e io credo opportunamente, non mi fermo qui su questioni tecniche, la questione del divieto di libera circolazione delle merci. Ho forse due minuti, allora introduco la questione dei tributi doganali, per dire che ecco, a livello doganale noi abbiamo una forma integrata, fortemente integrata, soprattutto a partire dal 1993, a seguito dell'atto unico europeo dell'86, ma dal 1 gennaio abbiamo avuto l'apertura delle frontiere proprio anche sul piano fiscale, un mercato interno in cui sono stati aboliti i dazi doganali. Ma attenzione, sono stati aboliti all'interno dell'Unione, perché noi abbiamo ancora dei dazi alle importazioni e sulle esportazioni. Però importazioni ed esportazioni da un punto di vista tecnico significano esclusivamente da e per gli stati terzi. All'interno invece c'è un sistema ormai unificato, c'è un codice doganale appunto che è dato da una direttiva comunitaria, ci sono anche singoli ordinamenti, singole leggi nazionali, ma molto coordinate, quindi si procede in modo coordinato. Guardate, le dogane assolvono ad una funzione che non è soltanto fiscale, ma è anche extrafiscale, di verifica per esempio se determinati prodotti abbiano tutte le caratteristiche di sicurezza, pensate alla circolazione degli alimenti, alle carni o ad altri alimenti, quindi è un momento di c'è la visita sanitaria, quindi è un momento di verifica anche attenta. Quindi non abbiamo più dogane che stanno a guardare il passaporto o la carta d'identità all'interno, ma c'è comunque un controllo in questa circolazione delle merci e anche delle merci. Mi permetto, e poi non so se devo fermarmi, di lanciarvi un brevissimo flash, se così posso dire. Quando si parla di dazi di importazione e di esportazione, è ovvio che ci si ravvicina alla questione del protezionismo. Che forme di protezione, cioè è possibile, è giusto applicare delle forme di protezionismo sulle merci europee? Io non posso adesso fornire delle valutazioni, anche perché sono temi molto grossi, oltretutto sono temi in cui la Unione Europea non può andare avanti da sola perché c'è comunque il WTO, quindi è un discorso più di globalizzazione. È ovvio che il problema c'è. Di fronte a delle merci che possono avere una qualità più scadente, merce cinese che arriva abbondantemente in Italia, in Europa, e abbassa, ammazza la piccola impresa che non è in grado di far fronte alla concorrenza. Quindi questo è un problema molto grosso. In altri stati, per esempio negli Stati Uniti d'America, ci sono, a fronte invece di un mercato che sembrerebbe liberalizzato, in realtà ci sono delle forme di protezionismo, ma occulte, che non si devono dire. Quindi io personalmente sono per una liberalizzazione. È vero però che il problema c'è. Il problema c'è soprattutto di tutelare determinate fasce che possono essere fortemente indebolite. Perché la questione ulteriormente collegata è questa: noi abbiamo un libero mercato e fin qui ci siamo. Dal punto di vista fiscale, abbiamo ragionato molto noi tributaristi, abbiamo delle norme fiscali, le norme del trattato sono norme che hanno un'impronta fortemente liberistica. Mentre noi vorremmo, forse la nostra è la mentalità latina, che ci fossero anche dei principi di giustizia redistributiva, perché il mercato non può fare tutto lui. Ci devono essere comunque dei pesi e contrappesi, soprattutto per tutelare, ripeto, le fasce più deboli, perché sono quelle notoriamente chi può, altrimenti tutelato. Ecco, in questa situazione quindi abbiamo un'IVA infracomunitaria che opera all'interno dell'Unione Europea. In questa risoluzione del settembre 2008 si stigmatizza il fatto, il Parlamento Europeo dice, ma insomma è dal 93 che si continua ad avere un regime transitorio e ancora oggi non si è riusciti ad andare a fare il passo avanti. Come mai? Insomma, anzi, mi piacerebbe richiamare, se riesco a trovarvelo, ecco, cosa fa il Parlamento? Deplora l'ostruzionismo praticato da alcuni Stati membri negli ultimi 10 anni. Usa il termine ostruzionismo. Oppure le tattiche dilatorie utilizzate dagli Stati membri. Non stupiamoci di questo, ripeto, soprattutto se noi pensiamo a quello che vi dicevo all'inizio, cioè questa grossa gelosia sul piano dei singoli Stati membri e ha forse anche un'incapacità a ragionare in modo più coordinato e più condiviso. Però, attenzione, questa è la leva fondamentale, quella fiscale, perché il tributo è quello che dà il finanziamento alle strutture. Se abbiamo pochi tributi o dei tributi che non funzionano bene, anche le strutture non funzionano bene, anche le altre politiche non possono essere portate avanti in modo efficiente ed efficace. E allora non stupiamoci, ma questo lo voglio dire dopo, se per esempio certe disposizioni, in Italia c'erano state delle disposizioni sui condoni fiscali, negli anni 2002-2004 è stato un periodo di condoni, quindi gli evasori o chi aveva commesso irregolarità sanavano la propria posizione pagando una multa, chiamiamola così. La Corte di Giustizia ci ha guardato dentro e ha detto ma voi avete fatto il condono fiscale, significa entrate in meno dell'IVA, quindi condanna dell'Italia. Vedete, apparentemente una scelta che era una scelta assolutamente di politica interna, in cui l'Italia poteva, non doveva, non avrebbe dovuto avere nessun tipo di remora, vedete che effetti ha avuto, che avrà per il prosieguo, anche perché se io ti condanno, se ti dico che tu hai operato in contrasto con le direttive comunitarie, con la normativa comunitaria, il contribuente ha pagato, il contribuente ha diritto di riavere indietro quanto ha pagato. Quindi scatta il problema dei rimborsi e degli interessi sui rimborsi. Io però se mi fermo qui.
Grazie professoressa, penso tra l'altro che quest'ultima vicenda che ha visto in effetti una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia è una vicenda abbastanza emblematica anche della difficoltà dell'Unione Europea a fare rispettare le sue leggi, perché comunque è una sentenza che è venuta piuttosto tardi, probabilmente fuori tempo massimo, e quindi il tema di come il diritto comunitario poi viene applicato anche a difesa dei cittadini ai tempi della giustizia europea sono un tema assolutamente importante, che tra l'altro si sta riproducendo esattamente in questi mesi, anche con tutto il tema della vicenda all'Italia e di altre questioni che riguardano anche altri paesi, quindi con la difficoltà dell'applicazione di norme che sono veramente a difesa dei cittadini e delle loro tasche, appunto, ma che non sempre riescono ad essere riconosciuti.